Daniele Fichera, il senior advisor di FPA su tutti i temi della città, oltre a tante altre cose, titoli, non ti elenco tutti i tuoi titoli. E quindi grazie Filippo, grazie davvero, a presto, lascio a te la parola. Il tema adesso è molto legato a quello che ci ha detto adesso Filippo, perché una città che è meglio illuminata, una città intelligente è anche una città più sicura. Parlaci di questo adesso.
Grazie Carlo, io intanto chiamerei a raggiungermi Angelo Gazzoni, che è il country manager di Hexagon e che insieme a me presenterà questa ricerca che Forum PA ha fatto sulla dimensione della sicurezza nelle città italiane, e che parte quindi da un problema che è fortemente sentito. Adesso quale spingo? Allora, io vi presenterò i dati che sono risultati dalla ricerca, ma prima utilizzo per inquadrare il tema un dato che emerge da statistiche nazionali, da statistiche ufficiali. Ancora nel 2018 circa 3 italiani su 10, secondo l'indagine multiscopo dell'Istat, ritengono che il tema del rischio di criminalità sia molto o abbastanza presente nel territorio in cui vivono. Un dato cioè molto elevato in termini di sensibilità da parte dei cittadini. Si discute molto sulla differenza tra sicurezza effettiva e sicurezza percepita. Noi abbiamo messo in relazione questo dato che vi ho appena presentato e il suo andamento negli ultimi 12 anni, cioè la percezione del rischio di criminalità da parte delle famiglie, con un dato oggettivo, cioè i furti denunciati per 100.000 abitanti. Come vedete, facendo un lag di un anno, cioè con i furti denunciati nell'anno precedente, vedete che le due curve hanno un andamento tendenzialmente similare. Quindi non solo la percezione è diffusa, ma ha anche delle sue basi concrete. Noi siamo andati a chiederlo che cosa è stato fatto e cosa bisognerebbe fare a tutti i comuni italiani con oltre 20.000 abitanti. Abbiamo avuto ben 91 risposte, abbastanza ben distribuite tra circa la metà comuni capoluogo e l'altra metà altri comuni, e circa i due terzi centro e nord e un terzo nel sud. Quindi abbiamo avuto un campione abbastanza correttamente rappresentativo dell'universo che stavamo indagando. Dal punto di vista del che cosa, quali risposte ci sono state, sono emersi 3 elementi. Il primo è quello della individuazione di una specifica responsabilità politico-amministrativa. Il 90% delle amministrazioni che hanno risposto al nostro questionario hanno una specifica delega alla sicurezza. Di queste, circa nel 70% dei casi è associata con la delega alla polizia locale, e nella metà di questi casi è esercitata direttamente dal sindaco. Sostanzialmente analogo il risultato dal punto di vista della protezione civile. Anche in questo caso 9 amministrazioni su 10 hanno una specifica delega alla protezione civile, anche se in questo caso l'articolazione istituzionale è più variegata, più diversa, non c'è un modello esattamente definito. Ma vediamo che cosa è stato fatto. Il secondo elemento importante, quindi primo elemento l'individuazione di una responsabilità politico-amministrativa, secondo elemento che emerge con molta forza è il ruolo centrale della collaborazione tra le diverse istituzioni. Vedete che circa i due terzi delle amministrazioni, il 66%, svolgono in modo sistematico riunioni di condivisione delle informazioni e delle scelte con altre istituzioni. Il contraltare meno positivo di questo dato è che solo il 10%, l'11 ad essere esatti, cioè due terzi delle amministrazioni, svolgono in modo continuativo riunioni con altre istituzioni, ma solo in un caso su 10 si è arrivati alla costruzione di una centrale operativa unificata ed integrata. Analoga questione per quanto riguarda la gestione delle circostanze critiche in senso lato, quindi non solo legate alla criminalità, ma legate a incidenti o qualunque altro evento che modifica il normale funzionamento della città. Benissimo, un chiaro scuro, nel tre quarti dei casi è stata definita una prassi di interazione tra l'amministrazione comunale e le altre istituzioni. In un quarto dei casi invece si continua a procedere caso per caso. Dei tre quarti dei casi in cui è stata definita una prassi, però solo il 43% questa è stata formalizzata in una sorta di protocollo di intervento che coinvolge i diversi soggetti. La metà dei comuni italiani ha sottoscritto patti per la sicurezza o altri accordi interistituzionali. La percentuale è abbastanza omogenea, raggiunge il massimo nei comuni capoluogo del centro-nord, dove si arriva a 6 casi su 10 in cui sono stati sottoscritti protocolli per la sicurezza. Terza dimensione, abbiamo visto la prima, individuazione di responsabilità politiche amministrative, la seconda, collaborazione, coordinamento, interazione con le altre istituzioni, la terza è l'intervento concreto. L'intervento concreto adottato nella generalità dei casi è quello della implementazione di reti di videosorveglianza presenti nel 92% dei comuni che hanno risposto al nostro questionario. Di queste, come potete vedere, una parte, cioè quasi i due terzi, ha effettuato interventi di ampliamento della rete di videosorveglianza nel corso dell'attuale mandato. Poco meno della metà delle amministrazioni ha effettuato anche interventi sulle dotazioni tecnologiche delle centrali operative che stanno a monte delle reti che sono, o almeno che in molti casi, ma non in tutti, stanno a monte delle reti che sono state installate. Altro fronte di controllo del territorio e di utilizzo delle tecnologie per il controllo del territorio è la dotazione di sistemi informativi per l'analisi e la conoscenza del territorio. Bene, noi vediamo che nella metà dei comuni coinvolti dell'indagine sono dotati di sistemi informativi georeferenziati, per usare un'espressione sintetica, ma solo in un quinto, solo in due comuni su 10, questi sistemi informativi sono costruiti in modo da essere condivisi da tutti gli uffici della amministrazione e quindi da fornire, da massimizzare l'effettivo contributo di conoscenze che possono dare. Restano inoltre un 50% di comuni che non sono dotate di questi sistemi. Terzo ambito di applicazione degli interventi concreti, l'attivazione di strumenti di comunicazione sui temi della sicurezza e delle circostanze eccezionali verso i cittadini e in ricezione da parte dei cittadini. Circa il 60% delle amministrazioni ha implementato un qualche strumento di comunicazione verso i cittadini e più o meno la stessa percentuale, un po' più del 60%, ha implementato strumenti di ricezione di informazione da parte dei cittadini. Tuttavia, anche in questo caso, lo strumento prevalente è quello che ormai, anche se suona un po' strano, possiamo definire tradizionale, cioè il sito internet, lo strumento più flessibile, quello diciamo che utilizza di più le potenzialità che oggi abbiamo a disposizione, cioè le app, è utilizzato solo da circa un quarto delle amministrazioni, sia in entrata sia in uscita. Conclusione di questa parte, diciamo, analitica, descrittiva: di fronte all'emergenza della criminalità, una risposta di manifestazione di sensibilità da parte delle amministrazioni, potremmo definire una risposta empatica nei confronti della preoccupazione dei cittadini, che si è tradotta su tre piani: specifiche responsabilità politiche amministrative, collaborazioni strutturate con altre istituzioni, installazione di sistemi di videosorveglianza. Ha funzionato? Ha prodotto dei risultati tutto questo? Secondo gli amministratori e i dirigenti che hanno risposto al nostro sondaggio, in 6 casi su 10 sì, la situazione è effettivamente migliorata. Tuttavia, gli stessi amministratori e dirigenti che chiamati a rispondere al nostro questionario, alla domanda "ma secondo voi i cittadini hanno percepito questo miglioramento della situazione?", solamente il 30% dice hanno percepito il miglioramento della situazione. Quindi anche in questo caso vediamo che c'è un vuoto da colmare, un processo da completare. E vediamo allora quali sono i settori nei quali si ritiene in futuro di dover intervenire. Abbiamo chiesto in primo luogo alle amministrazioni qual è la tipologia di rischio sulla quale, di rischio di evento eccezionale, sulla quale è più urgente e prioritario implementare un sistema di monitoraggio evoluto. La stragrande maggioranza delle amministrazioni, il 72%, ha risposto le calamità naturali, il rischio di esondazioni piuttosto che frane, piuttosto che altri eventi di questo tipo, molto più di quanto abbiano risposto sui guasti alle infrastrutture o cedimenti dell'edificato, 12%, e dei rischi ambientali. Gli attentati terroristici sono vissuti come rischio prioritario da casi particolari. Vediamo i settori prioritari di intervento per completare il processo di risposta all'emergenza in sicurezza. Nonostante abbiamo visto che il 92% di reti dei comuni hanno già reti di videosorveglianza, il 73% dice le dobbiamo ancora completare e migliorare, quindi è un processo in corso. Il 53%, ed era il secondo tema di prima, cioè la collaborazione con altre istituzioni, dice che questa collaborazione va migliorata. Il 50% dice dobbiamo mettere in campo una centrale operativa integrata e unificata. Ricordatevi che oggi i dati di prima ci dicono che queste centrali sono presenti solo nel 10% dei casi. E, dato molto interessante che ci ha anche sorpreso, ben il 35,2% è consapevole che completare questo processo, fatto dai sensori che sono le videocamere, fatto dalla centrale operativa, è necessario dotarsi di sistemi di analytics che tutta questa massa dei dati la interpretano e la rendono effettivamente fruibile ai decisori. 35,2% soluzione per l'analisi dei dati finalizzata all'elaborazione di scenari probabilistici di rischio. L'indicazione più elementare che ci aspettavamo ottenesse grande risultato, cioè l'estensione dei poteri di ordinanza del sindaco, è invece indicata solo dal 27,5% delle amministrazioni. Qui vedete il dettaglio di quel 53% che dice dobbiamo andare avanti nel coordinamento con le altre amministrazioni. Il tema è molto sentito dalle amministrazioni non capoluogo del centro-nord, cioè medi comuni del centro-nord, dove evidentemente meglio che mi sentano troppo piuttosto che poco, e anche perché diciamo col trascorrere la voce viene comunque meno. Tra i comuni intermedi del centro-nord, ben il 73% individua questa necessità di collaborazione interistituzionale, ovviamente più sentita nei comuni non capoluogo che in quelli capoluogo, che hanno maggiore facilità di relazione con le istituzioni addette. E vediamo che anche il dato relativo all'adozione dei sistemi integrati di analisi dei dati è un dato abbastanza omogeneamente diffuso, cioè non è un dato da amministrazioni particolarmente grandi, anche amministrazioni intermedie sono sensibili e capiscono che questo è il passo successivo. In sintesi, cosa ci dice questa ricerca? Ci dice che il lavoro fatto in questi anni ha creato le condizioni per quello che secondo noi può essere un salto di qualità nella gestione delle politiche di sicurezza. Nella maggioranza dei comuni sono state individuate le responsabilità politiche istituzionali, nella maggioranza dei comuni sono stati attivati qualche meccanismo di collaborazione interistituzionale, nella maggioranza dei comuni sono stati implementati dei sistemi tecnologici. Adesso si tratta di fare il passo ulteriore in cui questi elementi esprimano tutte le loro potenzialità, cioè si vada verso un approccio più sofisticato che basato sulla analisi e la gestione dei dati. Il fatto che ci siano alcune amministrazioni che l'hanno fatto è importante perché consente di non far calare questi processi dall'alto, ma di misurarsi con le esperienze che ci sono state e l'hanno verificato. Le potenzialità dei sistemi di data analytics potrebbero essere estremamente elevate e infine tutto questo richiede che anche i processi di collaborazione interistituzionali vadano condotti ulteriormente in avanti. Questi sono i risultati dell'indagine che noi abbiamo realizzato per conto di un'impresa che è appunto partner di amministrazioni comunali in questo settore, ed è a questa impresa che lascio ora la parola per completare questa sessione. Angelo Gazzoni, Country Manager di Excel.
Buongiorno a tutti, volevo iniziare il mio intervento con una considerazione che potrebbe sembrare scontata, ma forse è il caso che ce lo ricordiamo sempre. La sicurezza è sicuramente un bene essenziale, ma troppo spesso ci dimentichiamo che deve essere frutto di un impegno collaborativo e condiviso, non deve essere semplicemente demandata alle forze che sono deputate appunto a garantire la nostra sicurezza. E in questo spirito di collaborazione Hexagon, che opera in questo paese da più di 30 anni, sebbene sia una realtà multinazionale, ha voluto, vediamo cosa succede, non va. Ok. Dicevo, nonostante la nostra presenza, il fatto che siamo una realtà multinazionale, abbiamo una presenza sul territorio italiano di 30 anni, nel quale abbiamo portato tecnologie e competenze che veicoliamo da tutto il mondo, nell'ambito della protezione di infrastrutture critiche e nella loro gestione e nell'ambito della sicurezza pubblica. Proprio dalle nostre competenze che abbiamo maturato in giro per il mondo, abbiamo definito questo modello di Safe City. Partiamo dal presupposto che, per come è strutturata la nostra società oggi, le città diventano sempre di più il centro focale del modo in cui viviamo, pertanto è opportuno definire dei modelli operativi che siano in grado di garantirne la sicurezza. Noi diciamo sempre che per essere smart una città deve essere innanzitutto sicura e quindi la componente di sicurezza deve accompagnare la crescita delle tecnologie che la rendono sempre più evoluta ed innovativa. Quindi per noi un modello di Safe City non è altro che la possibilità di utilizzare le tecnologie al meglio, ma accompagnandole ad un modello operativo che consenta di sfruttarle. Si parla a tutti i livelli di trasformazione digitale. Se noi pensiamo alla nostra vita rispetto a 10 anni fa, possiamo assolutamente affermare che c'è stata una rivoluzione digitale. Se noi pensiamo però alla sicurezza, probabilmente non siamo in grado di percepire lo stesso livello di cambiamento nel modo in cui viviamo rispetto agli altri ambiti della nostra vita. Per questo abbiamo chiesto a Forum PA di fare una fotografia dello stato della sicurezza urbana in Italia per capire quali sono gli elementi di partenza per cercare di stimolare una discussione ed uno sforzo collaborativo, appunto, per cercare di migliorare. Allora, sono emerse sicuramente cose interessanti. C'è una percezione da parte dell'amministrazione e da parte delle istituzioni che il cittadino percepisce esigenze di sicurezza, e sono state fatte azioni e investimenti, molto bene. Sono stati fatti investimenti in tecnologia, abbiamo visto che però il focus è molto legato alla videosorveglianza e c'è ancora troppo poca conoscenza del territorio con strumenti GIS, quindi con strumenti territoriali. Per proteggere un territorio bisogna innanzitutto conoscerlo e conoscerlo in maniera dettagliata. Terza cosa, sicuramente molto importante, la propensione alla collaborazione di tutte le istituzioni e le amministrazioni che si trovano ad agire in una città con protocolli di intervento e con patti sulla sicurezza. Però, come diceva giustamente Daniele nel suo intervento, solo 6 amministrazioni su 10 pensano che siano stati fatti passi avanti e secondo loro solo il 30% dei cittadini l'ha percepito. Vediamo quindi al nostro modello di Safe City. Il modello di Safe City, dicevamo, è la collaborazione di tecnologie e modelli operativi finalizzati ad aumentare la capacità di una città di essere più resiliente, di rispondere alle situazioni emergenziali. Sicuramente gli elementi già presenti sul territorio, si parlava di videosorveglianza, va molto bene perché è uno dei tasselli che costituisce una Safe City, ma l'idea è di mettere a fattor comune tutta una serie di componenti tecnologiche, la videosorveglianza, la capacità ad esempio dei cittadini di segnalare una situazione emergenziale, una centrale operativa unificata che ancora oggi non è ben diffusa sul territorio e soprattutto anche la capacità di analizzare le situazioni e i dati statistici per poter indirizzare gli investimenti. La Safe City da un punto di vista tecnologico ha sostanzialmente 3 strati. C'è una parte di situazionale e qui ancora bene che la videosorveglianza si stia diffondendo, quindi io sono nella fase iniziale in cui sono in grado di capire che qualcosa sta accadendo. Occorre però spingere molto di più sulla componente di risposta alla situazione emergenziale, quindi con una sala operativa centralizzata che sia in grado di comprendere tutte le situazioni di emergenza e di spiegare risorse per andare a prestare soccorso. E infine la componente ancora poco diffusa oggi degli analytics, che serve quindi a comprendere lo stato di sicurezza della mia città, del mio quartiere, per aree geografiche o per in intervalli di tempo, per andare a indirizzare le risorse che ovviamente non sono infinite. E come vediamo, questo modello trova riscontro nei dati della ricerca, ma sulle parti alte della piramide, diciamo, c'è ancora molto da lavorare. Da un punto di vista operativo, dicevamo, la sicurezza non deve essere delegata solo alle forze di primo intervento, ma chiunque abbia un ruolo nel funzionamento della città deve essere in grado di contribuire con le proprie risorse, compatibilmente con i compiti deputati a questa realtà, nella garantire la sicurezza della città e nel garantire un intervento coeso e coordinato per far fronte a situazioni emergenziali. Proviamo a entrare un pochino più nel merito di qualcosa di concreto. Immaginiamo l'accadere di una situazione emergenziale. Oggi tecnologie relativamente semplici come il full web ci consentono di realizzare una sala operativa virtualizzata in cui io riesco a mettere a disposizione a attori della città, pensiamo alla società dei trasporti, pensiamo alla multi-utility, pensiamo a altre forze che in qualche modo agiscono sulla città, gli riesco a mettergli a disposizione delle console di dispacciamento così come se fossero all'interno di una centrale operativa. Loro sono in grado di vedere le proprie risorse, vedere la situazione generale che è probabilmente coordinata da un ente di un livello superiore e sono in grado di agire e di operare in maniera coordinata rispetto agli altri. Questo sicuramente è un elemento di efficacia nell'intervento operativo. L'altro aspetto che voglio sottolineare è, dicevamo, l'aspetto GIS, quindi la comprensione del territorio, e anche tecnologie relativamente futuristiche, come ad esempio l'intelligenza artificiale, piuttosto che machine learning e quant'altro. Oggi, all'accadere di un'emergenza, posso fare in modo di avere grandissima capacità di calcolo per determinare scenari evolutivi, per fare del clustering di informazione, per capire che una situazione si può evolvere in un determinato modo e consentire a chi sta gestendo l'emergenza di fare delle azioni preventive e di avere, grazie magari all'intelligenza artificiale, suggerimenti di come la situazione si sta andando ad evolvere e quindi permettendo a chi gestisce l'emergenza di fare magari delle azioni anticipate. L'altra cosa interessante è quella di poter captare delle fonti di informazioni non scontate, come ad esempio il sentiment analysis derivante dall'analisi dei social media o di tutti i sensori che sono disponibili sul territorio e, come diceva prima il sindaco di Livorno, possono diventare una fonte di informazione importante e necessaria. Con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale possiamo arrivare a determinare il trigger, l'innesco della percezione di una situazione emergenziale prima ancora che qualcuno componga il 112 per chiamare soccorso. Quindi prima intervengo, prima sono in grado di portare soccorso. Ultima cosa è la parte, o meglio prima della parte finale, la parte di informazione GIS. Comprendere il territorio, dare informazioni a chi sta operando per gestire un'emergenza dalla centrale operativa e viceversa, consente sicuramente di fare un passo in avanti nella gestione e nell'efficacia dell'emergenza. Infine la componente analitica. La componente GIS di chi sul territorio sta svolgendo un workflow, sta intervenendo perché c'è stato un incidente e quindi fa una fotografia di quello che è accaduto. Questo processo fatto sul campo si porta dietro un'informazione geografica che può essere poi finalizzata e utilizzata a fini analitici. Quindi una città o un'organizzazione che deve garantire la sicurezza, che sicuramente non ha a disposizione risorse illimitate, è in grado di capire le aree del territorio dove ci sono più situazioni emergenziali e può, sia a fini di indagine che a fini di pianificazione di risorse, intervenire in maniera mirata e sicuramente più efficiente. Voglio concludere dicendo che è stato sicuramente un esercizio molto interessante questo studio che abbiamo fatto e che abbiamo commissionato a Forum PA. Sono emerse cose significative, sicuramente c'è ancora molto da fare, ma credo che, come dicevo all'inizio, la sicurezza è un obiettivo ed è un mandato di tutti. Quindi se continuiamo a lavorare insieme siamo sicuramente nelle condizioni di poter far bene. Parlavo di trasformazione tecnologica e digitale all'inizio. E se oggi siamo nel mondo della rivoluzione digitale e le tecnologie spesso vengono prodotte altrove, come popolo, come nazione, come cultura siamo sempre stati abituati a prendere il meglio delle materie prime che c'erano in giro per il mondo, trasformandole col nostro saper fare in qualcosa di assolutamente unico. Quindi il mio auspicio è che anche nell'ambito della sicurezza sappiamo prendere il meglio che viene dal mondo dal punto di vista tecnologico e che la nostra capacità di implementarle fare qualcosa di assolutamente unico. Io ho detto tutto, vi ringrazio per l'attenzione e buon lavoro.